19.50, buonasera alla seconda edizione di Metro Regione, le notizie da Milano e dalla Lombardia. I titoli. Dopo un anno e mezzo, nulla di fatto per la commissione d'inchiesta Covid della Lombardia, la destra si autoassolve, Fontana si presenta in aula solo nel pomeriggio e sfotte le opposizioni, ma nessuno ha mai visto i verbali del CTS regionale che poi venivano però raccontati in conferenza stampa ogni giorno. Forse non sono neanche mai esistiti. E la TS in Subria querela alla direzione due giornalisti del quotidiano La Provincia di Como per averla perseguitata proprio durante la pandemia con i suoi articoli. La solidarietà ai colleghi e la testata di Radio Popolare. Un altro morto, un ferito grave nei cantieri del Milanese. Ci vuole un filo diretto con i comuni per aumentare la prevenzione e i controlli, qualsiasi cosa pur di fermare questa strage. Beppe Sala incontrerà in settimana prossima il ministro Franco dopo la sfiducia per il governo che non ascolta la città, così aveva detto e ripetuto. Solidarietà dell'Associazione Nazionale dei Comuni e botta e risposta con Matteo Salvini. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, come avete sentito dai titoli è finito il lavoro della commissione d'inchiesta sul Covid in Lombardia con una contrapposizione netta tra maggioranza e opposizioni e di fatto con un nulla di fatto ci racconta il tutto. Luca Parena.
Dopo i documenti chiesti e mai consegnati, i banchi della giunta deserti mentre si parla dei risultati di un anno e mezzo di lavoro. La commissione d'inchiesta Covid di Regione Lombardia continua a generare polemiche. Poco o nulla, però, ha a che fare con quanto emerso dalle indagini sulla prima fase della pandemia, sulle responsabilità politiche e sulle scelte fatte o non fatte in quel febbraio 2020. Nel Consiglio regionale di oggi, mentre le opposizioni presentavano le loro relazioni sui risultati dei lavori, gli assessori non c'erano. Il presidente Attilio Fontana è stato assente per tutta la mattina, impegnato con le celebrazioni dei 170 anni dalla fondazione della Polizia. Alcuni consiglieri delle opposizioni hanno occupato i posti vuoti della Giunta in segno di protesta. Nessun rispetto per i lombardi e per chi ha cercato di capire cosa non ha funzionato, hanno detto. Marco Fumagalli ha fatto parte della commissione Covid per il Movimento 5 Stelle.
Noi non volevamo fare il processo a nessuno, ma far semplicemente capire a questa maggioranza dove aveva commesso degli errori. Questa maggioranza non gli interessa capire, vogliono continuare nei loro errori e saranno poi gli elettori a decidere quale sarà il futuro della Lombardia.
La tesi difensiva della maggioranza continua a puntare sul fatto che l'emergenza non fosse prevedibile, sul perché della mancata zona rossa in Val Seriana e sul confronto con il governo in quella fase, mancano però informazioni essenziali, a cominciare dai verbali del CTS Lombardo. A questo proposito, il capogruppo del Partito Democratico, Fabio Pizzul, ha un'idea precisa.
Questi verbali non esistono, non è che non vogliono fornirli. È ancora più grave. Evidentemente la confusione era tale che nessuno ha pensato opportuno stilare dei verbali e nessuno ha anche stabilito quale doveva essere la catena di comando per prendere le decisioni.
Se così fosse, su quali basi la politica prendeva le decisioni che comunicava ogni giorno ai cittadini? Una domanda a cui a questo punto possono dare risposte solo le inchieste della magistratura.
E la TS dell'Insubria ha querelato il quotidiano La Provincia di Como per le cronache proprio della prima parte della pandemia. L'avvocato è Andrea Mascetti, vicino alla Lega, chiede un risarcimento per la testata, anche cospicuo, per una campagna, si legge, denigratoria, sistematica, massiccia, accanita, mirata, da potersi qualificare come volutamente persecutoria. I cronisti querelati, oltre al direttore Diego Minonzio, sono Paolo Moretti e Sergio Bacigliere, cui va ovviamente la solidarietà di Radio Popolare. Sentiamo Paolo Moretti, che è stato anche nostro storico collaboratore, intervistato da Fabio Fimiani.
Ci accusano di aver fatto, cito testualmente, una campagna denigratoria sistematica, accanita e mirata nei confronti della TS Insubria. In realtà abbiamo dato voce a decine di comaschi che raccontavano di servizi, raccontavano problemi, raccontavano silenzi, raccontavano errori, raccontavano la mancanza di dispositivi di sicurezza personale, raccontavano di mancanza di tamponi. Non soltanto cittadini, ma anche fonti autorevoli, quali per esempio il presidente dell'Ordine dei Medici di Como, che ha confermato che di mascherine i medici di famiglia non ne hanno certo ricevute in quel periodo. Noi abbiamo sottolineato tutto questo a fronte di una caparbia insistenza a non volerci fornire date, a non volere parlare, a non volersi confrontare con la stampa. Questa cosa evidentemente è stata ritenuta, addirittura sono stati accusati di persecuzione, che penso sia il primo caso di stalking a mezzo stampa contestato, sottolineo, da una pubblica istituzione, perché qui stiamo parlando di un'istituzione pubblica, non di un privato, che investe soldi pubblici per fare causa a un quotidiano.
E da oggi si può prenotare sul sito via call center la quarta dose della vaccinazione anti-Covid dedicata alle persone con più di 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani e agli over 60 con elevata fragilità. Le somministrazioni partiranno già da giovedì e potranno essere somministrate dopo almeno 4 mesi dalla terza dose, se non si sia contratto successivamente l'infezione da giovedì, appunto, anche nelle 370 farmacie già convenzionate. Un morto e un grave infortunio, il bilancio del giorno nei cantieri edili solo per la città metropolitana di Milano. A Cusago ieri sera un operaio di 46 anni è caduto da un'altezza di 5 metri e morto sul colpo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Oggi un 28enne è stato seppellito dal crollo di un muro nei lavori di ristrutturazione di un seminterrato in Viale Monza a Milano e non è in pericolo di vita. Il boom dei cantieri continua a alimentare gli infortuni. Cosa fare? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Perego, della segreteria della FILIA CGIL di Milano, che propone anche dei protocolli comunali. Sentiamolo.
È un problema che, come dire, ci trasciniamo ormai da decenni. Il tutto ovviamente ha avuto, ahimè, un'impennata e si è acuito con questa logica del 110, che è una grande opportunità di lavoro, però c'è poca manodopera specializzata, quindi fa sì che tutti quei lavoratori che in un modo o nell'altro si trovano nelle condizioni di avere la necessità di lavorare vengono buttati, è proprio il termine secondo me più corretto, in cantiere senza avere la dovuta formazione in materia di sicurezza, o se la formazione viene fatta spesso e volentieri dalle imprese, soprattutto quelle più piccole con meno disponibilità economiche, in maniera fittizia. E diventa importante fare un'opera di sensibilizzazione nei confronti di tutte le imprese, soprattutto in fase di prevenzione e formazione, e stringere accordi a livello sindacale con le amministrazioni comunali che ci diano la possibilità, oltre di fare il nostro normale giro di cantiere per verificare le regolarità dei lavoratori, per dar loro informazioni in materia di contratto, di diritti e quant'altro, ma anche di avere appunto un filo diretto per segnalare qualsiasi tipo di situazione anomala che possa poi nel tempo generare infortuni o comunque malattie professionali anche gravi. Alcune amministrazioni comunali so che hanno fatto corsi importanti, anche la propria polizia municipale in tal senso. Altri banalmente, quando li chiami, ti dicono: non è compito nostro, rivolgetevi all'ispettorato del lavoro. Se si riuscisse a creare una sinergia con le amministrazioni comunali, potremmo, non dico in tempo reale, ma quasi, intervenire in maniera pronta ed efficace da subito.
È ricominciato il dialogo tra governo e comuni dopo l'allarme bilancio lanciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Dopo Pasqua dovrebbe esserci un incontro ufficiale col ministro dell'economia Franco. Il sindaco di Milano in consiglio comunale ieri sera ha duramente attaccato, dicendo che il governo non merita fiducia e non ascolta la città. Per consentire di approvare per la fine di maggio il bilancio preventivo mancano 200 milioni di euro, in parte potrebbero arrivare, secondo Sala, dagli avanzi del 2021. Sala ha pure polemizzato col segretario della Lega Matteo Salvini, che aveva affermato su Twitter che le casse del Comune di Milano sono vuote, che l'amministrazione disdegnerebbe 1 miliardo di investimenti per il nuovo stadio di San Siro proposto da Milan e Inter. Ecco un altro che non studia, ha commentato Sala, e non sa che cos'è un bilancio. Sulle richieste dei comuni, Fabio Fimiani ha sentito il presidente di ANCI Lombardia, sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra.
Tre emergenze, una di queste è proprio quella della chiusura di parte corrente dei bilanci. Cosa manca? Ci sono ristori minori rispetto ad effetti su minori entrate, maggiori spese da Covid-19, pandemia e dintorni, sono molti minori ristori rispetto agli scorsi anni. Minore entrata, per esempio, trasporto pubblico locale, con la vicenda Covid e anche con il trascinamento della vicenda c'è stata una riduzione secca, questo lo registrano tutte le grandi città, dell'utilizzo del trasporto pubblico. Sono diminuite le entrate da tariffa. La seconda questione è l'impatto dell'incremento dei costi sia dell'energia che delle materie prime sui lavori pubblici, sulle opere pubbliche, in una fase nella quale c'è tutto il PNRR da attuare. La terza emergenza è quella legata alla guerra e per noi direttamente all'accoglienza dei profughi da ucraini. Rispetto a questa vicenda, i comuni che sono impegnati in prima linea non hanno ancora ricevuto risorse.
Sono finiti ai domiciliari per associazione a delinquere quattro imprenditori molto noti nel settore pubblicitario e legati ad aziende come Clear Channel, Portobello, B-Media, Media Market, confiscati 28 milioni di euro, considerati proventi di una complessa frode fiscale allo Stato, i quattro grazie allo specchio di altre società, alcune anche truffate, ignare del meccanismo, si vendevano finti spazi pubblicitari, facendo anche finte inserzioni, determinavano ingenti crediti IVA, trasferendone poi i proventi in società estere. Dalle intercettazioni è emerso anche che i quattro imprenditori avevano in programma di acquistare in 3 anni con i proventi un centinaio di edicole tra Milano e Roma. E arriva dalla Compagnia delle Opere il nuovo presidente di Confindustria Lecco, il patron dell'azienda di cioccolato ICAM. Sandro Terrani ci racconta chi è, direttore Sandro Terrani, direttore di Lecconews.news.
Svolta Ciellina ai vertici di Confindustria Lecco e Sondrio. Sarà Plinio Agostoni, patron della ICAM, il prossimo presidente dell'associazione. L'imprenditore di area CDO ha superato per 26 voti a 23 Sergio Arcioni, titolare della omonima torcitura di Mandello Dell'Ario. Agostoni è laureato in ingegneria elettronica, è sposato e ha 4 figli e 11 nipoti. Imprenditore nel campo del cioccolato, aveva già un ruolo istituzionale in Confindustria ed è impegnato nel sociale e nel mondo dell'educazione, ovviamente privata. È infatti presidente della Fondazione Brandolese e della cooperativa Nuova Scuola. Agostoni succede a Lorenzo Riva, anche egli lecchese, alla guida degli industriali delle province di Lecco e Sondrio, e il suo insediamento potrebbe dare il via a una serie di scossoni interni.
E ora le previsioni del meteo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese.
A tutti buonasera, il tempo nelle prossime ore vedrà passaggi nuvolosi a tratti più consistenti nella notte ma ovunque asciutto. Per domani una giornata in parte soleggiata con nuvolosità a tratti estesa ma senza precipitazioni. Le temperature in lieve aumento, minime attorno ai 10 gradi mentre le massime poco oltre i 20.
Ed è tutto per l'informazione da Milano e dalla Lombardia. Metro Regione torna domattina alle ore 7:15. Vi ringraziamo per l'ascolto, una buona serata.